Capitolo quindicesimo. Pochi minuti dopo, Tom era nell'acqua bassa della secca e procedeva a guado verso la costa dell'Illinois. Prima che l'acqua gli arrivasse alla vita, era già oltre la metà. Lì la corrente non gli permetteva più di camminare e allora Tom si accinse fiducioso a coprire gli ultimi 100 metri a nuoto. Nuotava controcorrente in diagonale, eppure venne trascinato a valle molto più in fretta di quanto avesse immaginato. Comunque alla fine raggiunse la riva e si lasciò portare dalla corrente fino a quando toccò terra e uscì dall'acqua. Si mise la mano sulla tasca della giacca, trovò che il pezzo di corteccia era sano e salvo e poi prese per i boschi, seguendo la riva coi vestiti gocciolanti. Poco prima delle 10 sbucò in uno spiazzo di fronte al paese e vide il traghetto fermo all'ombra degli alberi e dell'argine. Sotto le stelle ammiccanti tutto taceva. Tom scese dall'argine, badando dove metteva i piedi, si lasciò scivolare in acqua, fece 3 o 4 bracciate a nuoto e salì sulla barca che fungeva da scialuppa, a poppa del battello. Si distese sotto i banchi e aspettò col fiato grosso. Poco dopo la campana incrinata squillò e una voce diede l'ordine di mollare. Ancora un paio di minuti e la prua della barca si impennò nella scia del traghetto che la precedeva. Il viaggio era cominciato. Tom era felice del suo successo, perché sapeva che quella era l'ultima traversata del battello prima di notte. Dopo 14 o 15 minuti, un tempo che gli parve molto lungo, le ruote si fermarono e Tom si lasciò scivolare fuori bordo e nuotò fino a riva, nell'ombra, toccando terra 50 metri a valle, dove non correva il rischio di imbattersi in qualche ritardatario. Corse per stradine poco frequentate e in breve si trovò davanti allo steccato posteriore della casa di sua zia. Lo scavalcò, si avvicinò alla L e guardò dentro dalla finestra del soggiorno perché vi splendeva una luce. Vi sedevano zia Polly, Sid, Mary e la madre di Joe Harper in gruppo a conversare. Erano accanto al letto e il letto si trovava tra loro e la porta. Tom andò alla porta e cominciò a sollevare dolcemente il chiavistello, poi spinse piano piano e la porta cedette. Continuò a spingere cautamente, tremando ogni volta che mandava un cigolio, finché non gli parve di potervi passare ginocchioni. Allora mise dentro la testa e cominciò a strisciare con prudenza. «Cos'è che fa oscillare la fiamma della candela?» disse zia Polly. Tom affrettò l'andatura. «Diamine, quella porta è aperta, credo!» «Ma certo, le stranezze non finiscono mai. Valla a chiudere, Sid!» Tom sparì sotto il letto appena in tempo. Rimase là disteso per un po' a riprendere fiato e poi, sempre strisciando, si avvicinò fin quasi a toccare il piede di sua zia. «Ma come stavamo dicendo?» disse zia Polly. «Non era cattivo, per così dire, solo birichino, solo sventato e imprudente, capisce? Non era più responsabile di un puledro. Non ha mai avuto cattive intenzioni ed era il ragazzo più generoso che fosse mai esistito!» E scoppiò in pianto. «Era proprio la stessa cosa col mio Joe, sempre pieno delle sue diavolerie e pronto a fare qualunque birichinata, ma buono e generoso come se ne trovano pochi. E pensare, il Signore mi perdoni, che l'ho picchiato per aver preso quella panna senza ricordarmi una sola volta che l'avevo buttata via perché era acida. E non vederlo mai più a questo mondo, mai, 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 povero bambino maltrattato!» E la signora Harper singhiozzava come se le si volesse spezzare il cuore. «Spero che Tom stia meglio dove è adesso», disse Sid. «Ma se a volte fosse stato più obbediente...» «Sid!» Tom sentì il peso dell'occhiata della vecchia signora, anche se non poteva vederla. «Non una parola contro il mio Tom, ora che se n'è andato. Dio avrà cura di lui. Non è il caso che te ne preoccupi tu, bel Tomo.» «Oh, signora Harper, non so come rassegnarmi alla sua perdita. Non so come rassegnarmi. Era un tale conforto per me, anche se certe volte mi faceva scoppiare il cuore quasi. Il Signore dà e il Signore toglie, sia benedetto il nome del Signore. Ma com'è dura, oh, com'è dura! Solo sabato scorso il mio Joe mi ha fatto esplodere un petardo sotto il naso e io con una sberla l'ho mandato a gambe levate. Mica lo sapevo allora che presto... Oh, se dovesse rifarlo, lo abbraccerei e lo ringrazierei per questo. Sì, 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 capisco bene ciò che prova, signora Harper, capisco molto bene ciò che prova. Non più tardi di ieri pomeriggio, il mio Tom ha riempito il gatto di ammazzadolore e io credevo che quella bestia mi buttasse giù la casa. E Dio mi perdoni, Ho dato a Tom uno scappellotto col ditale, povero ragazzo, povera creatura che non c'è più. Ma ormai ha finito di soffrire e le ultime parole che gli ho sentito dire erano di biasimo. Ma questo ricordo era troppo penoso per la vecchia signora che si accasciò. Anche Tom si era messo a tirare su col naso, più per autocommiserazione che per altro. Sentiva Mary che piangeva e che di tanto in tanto intercalava una parola buona su di lui. Tom cominciava ad avere di se stesso un'opinione più elevata di prima. Tuttavia, era abbastanza commosso dal dolore di sua zia per provare il desiderio di saltar fuori da sotto il letto e farla morire di gioia. E la teatralità del gesto ben si confaceva alla sua natura, ma il ragazzo resistette e restò immobile. Continuando ad ascoltare, dai brandelli della conversazione riuscì a capire che in principio si era congetturato che i ragazzi fossero morti annegati mentre facevano il bagno. Poi qualcuno si era accorto che mancava la piccola zattera. Poi certi monelli avevano detto che i ragazzi scomparsi avevano promesso che presto in paese se ne sarebbero sentite delle belle. E i più dritti avevano fatto 2+2 e deciso che i ragazzi se l'erano svignata con la zattera e che dopo un po' di tempo sarebbero riemersi in qualche cittadina lungo il corso del fiume, più a valle. Ma verso mezzogiorno la zattera era stata rintracciata, arenata sulla sponda del Missouri, 8-10 chilometri a valle. E allora ogni speranza era venuta meno. Dovevano essere annegati, altrimenti la fame li avrebbe fatti tornare a casa al cader della notte, se non prima. Si riteneva che la ricerca dei corpi fosse stata un tentativo infruttuoso, solo perché l'annegamento doveva essere avvenuto in mezzo al fiume, dal momento che i ragazzi, essendo dei buoni nuotatori, avrebbero altrimenti raggiunto la riva. Questo era stato mercoledì sera. Se i corpi non fossero saltati fuori entro la domenica, si sarebbe abbandonata ogni speranza e quel mattino avrebbe avuto luogo il servizio funebre. Tom rabbrividì. La signora Harper augurò agli altri una singhiozzante buonanotte e voltò le spalle per andarsene. Allora, mosse da un reciproco impulso, le due donne afflitte si gettarono l'una nelle braccia dell'altra per farsi un bel pianto consolatorio e si divisero. Zia Polly fu molto più tenera del solito nel dare la buonanotte a Sid e a Mary. Sid tirava un pochino su col naso e Mary se ne andò piangendo come una fontana. Zia Polly si mise in ginocchio e pregò per Tom in modo così fervido e toccante e con un amore così smisurato nelle parole e nella vecchia voce tremula che il ragazzo piangeva nuovamente a calde lacrime molto prima che lei avesse finito. Dovette starsene immobile per un pezzo dopo che zia Polly se ne fu andata a letto perché la donna continuava di tanto in tanto a lanciare esclamazioni di sconforto e a girarsi e rigirarsi nel letto. Ma finalmente restò immobile anche lei, gemendo appena sommessamente nel sonno. Allora il ragazzo uscì furtivamente, si drizzò poco a poco accanto al letto, schermò la candela con la mano e si fermò a guardarla. Il suo cuore era pieno di compassione per lei. Estrasse il suo papiro di sicomoro e lo depose vicino alla candela. Ma a un tratto ebbe un'idea e rimase lì a pensarci. La brillante soluzione ispiratagli da quell'idea lo illuminò in viso. Tom mise in fretta la corteccia in tasca, poi si chinò a baciare quelle labbra scolorite e fece subito la sua uscita furtiva, chiudendosi la porta alle spalle. Tornò all'imbarcadero, non vi trovò nessuno e salì audacemente sul battello, perché sapeva che a bordo c'era solo un guardiano che a una certa ora se ne andava a letto e dormiva come un ghiro. Slegò la barca a poppa, vi si lasciò scivolare dentro e poco dopo stava remando cautamente controcorrente. Quando fu quasi 2 chilometri a monte del paese, cominciò la traversata, in diagonale, remando con tutta la sua forza. Toccò terra giusto giusto all'altezza dell'imbarcadero sull'altra sponda, perché quello era un lavoro che conosceva bene. Per un attimo provò la tentazione di impadronirsi della barca, dicendosi che poteva essere considerato un vascello e perciò una preda legittima per un pirata. Ma sapeva che l'avrebbero cercata dappertutto e che una battuta del genere avrebbe potuto concludersi con altre rivelazioni. Allora saltò sulla riva e si addentrò nel bosco. Si sedette e riposò a lungo, sforzandosi in tutti i modi di star sveglio, e poi iniziò stancamente l'ultimo tratto del viaggio. La notte era quasi alla fine. Quando si trovò alla stessa altezza del banco di sabbia dell'isola, era giorno fatto. Si riposò di nuovo finché non spuntò il sole, indorando il grande fiume col suo splendore, e poi si tuffò nella corrente. Poco dopo si fermava gocciolante alle soglie dell'accampamento e sentì Joe che diceva: «No, Tom è leale, Huck, e tornerà. Non diserterà. Sa che sarebbe un'onta per un pirata e Tom è troppo orgoglioso per fare una cosa simile. Starà macchinando qualcosa. Ma cosa, mi domando? Beh, ad ogni modo la roba è nostra, no? Quasi, ma non ancora, Huck. Il messaggio dice che lo diventerà se non sarà tornato prima di colazione. Cosa che ho fatto, esclamò Tom con uno splendido effetto teatrale, facendo il suo solenne ingresso nell'accampamento. Di lì a poco si imbandì una sontuosa colazione a base di pesce e pancetta e mentre i ragazzi si accingevano a divorarla, Tom raccontò con tutti gli abbellimenti necessari le sue avventure. Quando la storia finì, erano un pugno di eroi vanesi e tracotanti. Poi Tom si nascose in un cantuccio, all'ombra, per dormire fino a mezzogiorno e gli altri pirati si prepararono a pescare e a proseguire le loro esplorazioni.